Federico.
Oggi ne abbiamo addirittura due di Thomas.
Double Thomas. Yeah.
Bravo.
Tutto bene?
Molto bene, carichissimo.
Ragazzi, stasera abbiamo un ospite speciale al Cabana. Abbiamo aspettato tanto per averlo. Ci fa molto piacere avere con noi stasera Thomas Ferradini. Ciao. In diretta da Londra, il nostro ospite stasera.
Scusate per il ritardo, però sono arrivato.
No, figurati.
Figurati. Bene. Allora, noi con Thomas avevamo chiesto di farti partecipare perché avevamo tante domande e la tua expertise. Ma innanzitutto raccontaci un po' di te, che cosa fai, sì. Dove sei, perché sarà prodromico per tutte le domande che poi vogliamo farti dopo, per far capire chi ci ascolta, perché ci interessava parlarci.
Allora, prima che tanto è la prima volta che vado su un podcast, sono incazzato di fare un podcast, quindi è fighissimo. Prendo un minutino sì per raccontare chi sono, che immagino che nessuno tra gli ascoltatori sapranno cosa faccio. Mi sono appena laureato a luglio in Bocconi, studiato economia, e adesso ho iniziato a Goldman come analista in market risk. Io e Thomas ci conosciamo perché ho fatto un internship da lui nella sua startup, e quindi sicuramente parleremo anche di quello. E al momento mi occupo, appunto, faccio analista in market risk, piuttosto vicino a trading, quindi ho l'oversight del portafoglio di trading di Goldman per i prodotti di credito nella regione di EMEA, quindi Europa. E niente, siamo in tre, io e il mio capo, eravamo in due quando sono entrato, il mio capo, e poi è arrivato un nuovo associate a novembre, e quindi questo.
Super.
Grande.
Abbiamo chiesto
grande
anche...
complimenti.
Sì. Abbiamo chiesto anche a chi ci ascolta che domande vorrebbero fare, e ne sono arrivate tantissime su vari canali, quindi, come dire, non so, lascio...
Sì, sono curioso.
Tom, devo chiederti che corso hai fatto in Bocconi?
Ho fatto il corso che si chiama DES, e adesso si chiama BES, che è Discipline Economiche e Sociali, o Economic and Social Sciences, ora che è diventato in inglese.
Minchia, sei uno di quello che gli piacciono i grafici. Io ho fatto il BM, sono arrivato BM,
ok. Manager. E quindi, probabilmente nessuno saprà che corso è, si chiama Economic and Social Sciences, il nome è super misleading, cioè in realtà è economia molto quantitativa, quindi tanta
sì, esatto.
Econometria.
Tanti numeri, tanti grafici.
Tanti grafici.
Bene. Noi, sai, in questo podcast ci occupiamo tanto di tutto quello che va nel mondo cripto, ma ci occupiamo tantissimo anche di quello che va nel mondo reale. Noi incrociamo tutto quello che è macroeconomia, politica monetaria, politiche fiscali, scenari geopolitici, con tutto quello che succede, e parliamo di questi temi, perché fondamentalmente sono i temi che piacciono a Thomas e a me
esatto.
Su cui chiacchierare. Esatto, quindi esatto. Qualcuno con una capacità, tecnica che abbia fatto il DES, quindi che abbia un approccio quantitativo a queste cose, per di più lavoro in Goldman, quindi sicuramente avevamo mille dubbi, mille domande e mille curiosità che possiamo tranquillamente provare. Questo è un salotto aperto, quindi non è nulla di tre amici che parlano durante una conferenza.
Esatto,
quindi...
facciamo il disclaimer, bene, niente consiglio di investimento, mi raccomando, i numeri che citiamo sono accurati per quello che ne capiamo noi, ma sono da usare a vostro
esatto.
Pericolo. Tutti i consigli di studio e domande di divertimento, ecco.
Esatto.
Magari ci aggiungo anche il disclaimer mio che qualsiasi cosa sono views mie / cose che sto capendo al momento non rappresentano per niente quello che la banca pensa.
Assolutamente, è una chiacchierata su temi tra amici, non è nulla che riflette né quello che le nostre aziende pensano né così via.
Dai, la prima domanda, secondo me, cioè, è facile però anche molto... Cioè, qual è a day in the life? Cioè, cos'è che fai? Ti alzi la mattina e com'è che funziona? Cioè, sei un analista di Goldman Sachs, dici ok, mi alzo la mattina e come funziona? Raccontaci un po'.
Allora, secondo me è più facile se ti do un po' idea della struttura della settimana, perché è abbastanza ciclico come impostazione. Okay. Nel mio team, dipende moltissimo dal team in cui ti trovi, nel mio team è abbastanza ciclico perché io faccio market risk, quindi ho sostanzialmente due linee di riporto, una al managing director, al partner di Market Risk, mm-hmm. e l'altra al partner di trading del portafoglio che seguo, quindi i prodotti di credito. Ogni settimana abbiamo una call il martedì, in cui prepariamo il nostro managing director sui topics della settimana, quindi le aree in focus della nostra asset class. C'è una call in cui parlano tutte le asset class, quindi parliamone di credit, poi parlano quelli di equities, parlano quelli di commodities, emerging markets, eccetera, e parliamo dei topics in focus, così che prepariamo il managing director per poi andare a parlare con i partner, che lui avrà una call il mercoledì.
Scusa, martedì, questo focus... E c'è anche qualche crypto, c'è anche l'area crypto o no? Non c'è ancora nel vostro...
C'è l'area blockchain, sì. C'è l'area blockchain.
Che disperano non... questa cosa, non ci cosa combinano, sono i peggiori, sono sicuro.
No, ho fatto un paio di chiacchierate con quelli del team di blockchain, sembra roba molto interessante. Non ho un'idea proprio precisa di quanto è grosso il team e quanto stiano investendo. Ho fatto chiacchierate l'anno scorso anche perché avevo fatto l'internship private, quindi mi interessava molto il mondo.
Sì. No, però è interessante che comunque i managing director della vostra branch comunque vengono aggiornati anche del mondo.
Cioè, per Market Risk non c'è un'area specifica, rientra... è un po' tipo al limite, credo, tra commodities... e GSAM si chiama, che è il team di Global Currencies and Emerging Markets, quindi è tipo un po' in mezzo tra commodities e GSAM. Credo che sia tradato dal team di GSAM.
Thomas, ma se dovessimo spiegare a un bambino che cos'è Market Risk, come lo spieghereste?
Market Risk sostanzialmente quello che facciamo è molto vicino a trading, più sul lungo termine, quindi quello che facciamo è monitorare il portafoglio di trading cercando di capire dove sono le concentrazioni di rischio, facciamo diversi stress test per vedere quanto si può perdere sulle varie posizioni, quanto possiamo perdere su tutte le posizioni che ci sono all'interno del portafoglio, e prendiamo un approccio che è più appunto sul lungo termine rispetto al trader, che fa molto day to day. Quindi il trader ci si aspetta che faccia il suo risk management day to day, noi quello che dobbiamo fare è identificare le aree che possono potenzialmente essere problematiche all'interno del portafoglio, e quando ci sono dei rischi concentrati facciamo presente al partner in trading, che è il capo che decide tutto quello che possono fare i trader sotto, e al managing director barra partner in market risk, che andranno a parlare con quelli della board di Goldman. E questo processo serve per far sì che i rischi che la banca prenda siano in linea con l'appetito al rischio che abbiamo. Quindi che qualsiasi tipo di rischio che noi prendiamo lo stiamo prendendo perché sappiamo qual è il rischio, sappiamo quali sono i potenziali upside e siamo a nostro agio con quello che stiamo facendo. E quindi quello che dobbiamo fare noi è anche challenge the traders, quindi cioè spingere i trader sulle posizioni per farli riconsiderare anche alcuni rischi che stanno prendendo.
Chiarissimo, che devono essere allineati, come dicevi, con l'appetito del rischio dell'istituto.
Sì.
E come lo fate, scusa, curiosità mia, con un blend di temi quantitativi e qualitativi, immagino, cioè deve esserci tutte e due, che portano un ragionamento, che porta a una cognizione del rischio, che porta alle considerazioni?
Sì,
oppure solo quantitativo, cioè, o solo qualitativo, scusami, ero più curioso sulla...
È molto quantitativo come approccio,
okay.
C'è anche tanto coding, se vuoi, è tanto quantitativo. La parte qualitativa sta nel condensare un po' i takeaways dalle analisi che fai e far sì che questa abbia effettivamente un impatto. Perché se fai analisi pazzesche, tutti i numeri, però non le capisce la gente, nessuno si muove. Quindi la parte qualitativa sta nel condensare tutte le analisi che vengono fatte granulari e far sì che queste vengano poi spremute perché vadano su al managing director, partner, alla board e che vengano ascoltate.
insieme a una sonorissima analisi quantitativa di quello che è il rischio, simulazioni, modelli e compagnia cantante.
E
Interessante.
se per andare un po' più nel tecnico, cioè quello che faccio io mi chiamo, sono un market risk specialist. All'interno della banca ci sono gli strat, market risk strat, che sono quelli che si occupano dei modelli, e quindi loro sono di solito PhD in matematica e fisica, che fanno modelli tutto il giorno, controllano solo quello. E market risk specialist è più vicino a trading. Quindi quello che dobbiamo fare noi è capire i modelli quantitativi che stanno dietro alle metriche di rischio. Quindi se c'è qualcosa che non va, dobbiamo accorgercene. Però siamo più vicini al desk, quindi dobbiamo far sì che queste analisi che vengono fatte poi vengano passate al trader, che deve capire che cosa stiamo facendo e aggiustare un po' il
Ecco,
tiro. Ok.
noterei da subito una leggera differenza con il setup medio del trader di criptovalute, che noi del Cabana non facciamo trading di nessun tipo, ma perché sappiamo contro chi andiamo a combattere e non c'è nessuna speranza che uno con la sua calcolatrice e la buona volontà guardando i grafici, cioè il setup che ha una banca che esegue del trading, cioè quante persone c'è dietro.
È
Ad ogni singolo
imbattibile,
trade, cioè
non lo
quante
puoi.
persone, quanto lavoro c'è, cioè, se tu dovessi dire,
Sì, no,
cioè.
è pazzesco, cioè, che questa cosa che ci sono tante persone che ci mettono la testa, vuol dire che ogni tanto ti accorgi che c'è qualcosa che stai guardando per un po' di tempo e lo stai guardando in modo completamente sbagliato, e qualcuno te lo dice. Mentre quando sei da solo, probabilmente nessuno te lo dice, puoi andare
C'è il
sulla via
mercato che
per.
te lo dice solo in un modo,
Esatto,
bam.
quindi sei una sorta di anello intermedio, diciamo, tra il desk e tutto quello che c'è a monte della strategia per far sì che non ci siano disallineamenti troppo forti tra quello che si dovrebbe fare e quello che viene fatto, per metterla proprio in
Sì.
parole poverissime. Ok, interessantissimo. Bello, quindi scusa, ti ho interrotto perché
Sì,
ti
ti
stavi
avevo
descrivendo
interrotto,
la
scusa.
ciclicità del tuo lavoro, perdonami, mi sono incuriosito. Quindi la
No, mi sono
ciclicità è la
perso.
tua settimana, vai al lavoro, c'è cioè delle
Ah, sì,
ciclicità
scusa.
di meeting.
Era per te? No, sostanzialmente appunto la faccio un po' in breve, però abbiamo questo meeting martedì in cui presentiamo il managing director di Market Risk, che andrà poi a presentare ai partner quali sono le aree in focus. Il mercoledì abbiamo una call che è weekly, ma in realtà per noi è ogni 2 settimane, perché facciamo una volta noi e una volta quelli di New York. Il partner è un partner che è globale. Prima c'era un partner per Londra, si era appena andato l'italiano un mesetto, 2 mesi fa. Quindi ora c'è appunto questo partner globale, abbiamo la call ogni 2 settimane, noi in Europa, ogni 2 settimane in America, quindi lo fa tutte le settimane, in cui sostanzialmente noi siamo quelli che facilitano la discussione con tutti i desk head, quindi tutti gli head dei desk di trading, parlano questa call, noi siamo quelli che mettono insieme il materiale, mettono le aree in focus a livello di rischio, e quindi a seconda del rischio che c'è nel portafoglio di ogni trader, quello dovrà spiegare al partner perché abbiamo quel tipo di rischio, qual è il piano, se pensano di tenerlo a lungo o se stiamo cercando di uscire ma non ci sono clienti. Cioè gli spiego un po', gli dà più colore, tra virgolette, per capire un po' la situazione. E il partner, a seconda di quello, spesso cioè, impone un po' delle decisioni, cioè può dire non sono comfortable con questa posizione, usciamo tipo entro 2 settimane o... A seconda appunto di come va questa chiamata, loro possono cambiare impostazione del portafoglio. E, questi sono un po' 2 area di focus. È tutto strutturato un po' intorno a questo. Il venerdì abbiamo la call per preparare quali saranno un po' i topics, riassumiamo quali sono stati i movimenti durante la settimana, quindi movimenti di mercato, cambi di rischio e PNL, quindi come ha performato il book e dove sono le aree che magari hanno perso, hanno fatto. Cerchiamo di capire, sostanzialmente venerdì dobbiamo capire cosa è successo una settimana, perché e anticipare quelli che saranno le riflessioni dei trader durante il weekend, perché poi durante il weekend i trader mandano varie email in cui riassumono un po' quello che è successo. Noi dobbiamo cercare di essere avanti e saperlo prima che tirano fuori, anche per evitare bias vari. E il lunedì prepariamo su weekly e riparte un po' tutta la giostra. Nel far questo ci mettiamo anche dentro tutte le varie analisi, i progetti, quindi tendenzialmente i progetti su cui lavoriamo cerchiamo di infilarli in qualche weekly o in qualcuna di queste call quando arrivano a uno stage in cui sono condivisibili, cioè abbiamo dei takeaways interessanti.
Interessantissimo. Ma quindi ad
Chiaro.
esempio alle prime news degli attacchi degli UTI, tu a quel punto lì magari sono delle cose che tu chiaramente avevi sentito, ma in realtà tu inizi a vederle quando vedi le variazioni nei dati, quando vedi, che ne so, il shipping rate, che il prezzo dei container che sale, è da quel momento lì in poi, quindi da quando la news è già nei numeri che tu inizi a fare le tue analisi, o puoi partire anche da
No.
prima, ok?
Esatto, no, questo è un buon punto, esatto. Questa è la struttura standard. Poi arrivano tutte le richieste urgenti. Quindi nel momento in cui... Cioè questo è quello che succede normalmente, questo è quello che succede sempre, però nel momento in cui c'è una news di mercato arriva la richiesta del managing director, del partner, che vuole sapere che cosa effettivamente sta succedendo nel tuo mondo in risposta a questa news. E quindi per dire quando è scoppiata la guerra con Israele, primo giorno, appena scoppiata la news, abbia dovuto fare una deep dive per capire quale fosse l'esposizione di tutte le compagnie all'interno del nostro portafoglio in Israele, quali avessero operazioni lì. Alla fine, nel nostro caso, era piuttosto limitata, c'erano due compagnie che avevano operazioni in Israele e il nostro rischio era abbastanza limitato. Quindi c'è il rush iniziale per gestire la situazione. Se c'è qualcosa effettivamente da fare, allora bisogna rispondere, bisogna andare a scalare,
Sì, è
escalate.
quello.
Sì, dobbiamo fare un'escalation. Però diciamo di norma magari su notizie più standard, cioè parla il capo della Fed sui tassi di interesse, voi, cioè cose più
Quello, esatto,
strutturali,
quelle più
cioè cose più strutturali.
strutturali tendenzialmente, a parte, torno, sono aperta la settimana, adesso passo un secondo alla giornata. Io entro la mattina, ho una chiamata alle 9:30 con gli altri junior, gestita da qualche vice president, in cui dobbiamo parlare di quello che su sta succedendo nel nostro spazio, area di focus, quindi una cosa un po' simile a quello che poi andremo a fare ai managing director settimanalmente. Quindi ogni giorno facciamo questo esercizio che finisce poi a essere condensato in una mail. Quindi ogni mattina mandiamo un AM update, quindi update della mattina, con i topic interessanti che vengono fuori da varie asset class. Non sempre io manderò un topic per quanto riguarda credit, perché non sempre c'è qualcosa interessante, però si prova appunto, cioè si parla di qualsiasi cosa succede e si riassumono le cose
Vabbè,
interessanti.
continuo a deviarti, però c'è un'altra cosa che... Ma quindi, ad esempio, la news dell'ETF di Bitcoin, quella è stata discussa, era data per assodata da mesi. Di quella cosa come...
Questo non è stata particolarmente discussa per il motivo che la nostra esposizione è minima se non nulla, perché non abbiamo grandi investimenti lì. È interessante perché, almeno le mie aspettative, non so di preciso esattamente cosa sta succedendo in quello spazio, però è più una cosa che è interessante forward looking, perché col fatto che c'è l'ETF di Bitcoin, adesso Goldman, che è un market maker, inizierà a fare market making.
Chiaro.
Se non lo sta già facendo, lo inizierà a fare comunque su Bitcoin, quindi sicuramente la nostra esposizione andrà a crescere. Nel momento in cui hanno fatto l'ETF, non penso che avessimo Bitcoin nel portafoglio, quindi non evento,
Chiaro, ho
tra
capito.
virgolette.
Chiaro, chiaro.
Quindi sì, e questo, poi la sera c'è la end of the email, quindi io mando una mail riassumendo quello che è successo nella giornata, varie news, e lì mi prendo più tempo magari per andare a guardare cose più strutturali come cosa ha fatto la ECB, oggi ha lasciato il tasso unchanged, invariati, una revision dell'expectation per quanto riguarda l'inflazione e per quanto riguarda la crescita, entrambe più basse, e quindi lì prendo il momento per andare più nel profondo e faccio anche questo esercizio lunedì settimanalmente per andare a capire appunto tutte quelle varie email che mandano durante il weekend i trader, e vado più nel tecnico lì.
Ecco, a proposito di, delle banche centrali, c'è stato un commento, da, adesso non mi ricordo quale governatore, vabbè, insomma, che diceva che il 2%, adesso riassumendo un po', non è più un target così cristallino, che non è così più necessario tornare al 2%. Adesso, cioè, se vuoi dopo vado a prendermela. Però secondo me quella è una cosa...
Sai che era Powell?
Sì.
Sai che l'ha detto Powell ieri?
Sì, sì. Reiterando insomma il riassunto delle loro discussioni interne, quindi non so bene se fosse originato da lui, però insomma certo l'ha detto anche lui, e quella roba lì secondo me è clamoroso, no? Cioè una cosa del genere, cioè, sarà nelle vostre email, immagino, come per, cioè, l'inflazione non sarà più 2%, è una cosa gigantesca, no?
No, più che altro perché per quanto riguarda la direzione delle banche centrali, è raro che ci siano grandi sorprese. Mm-hmm. Cioè, le expectations sono abbastanza sempre attaccate a quello che fanno, quindi magari la news che sembra più grande sull'articolo,
la dici in pratica,
per noi tendenzialmente, cioè in pratica quello che ha detto era già priced in per il 99.9%, e a meno che non ci siano grandi sorprese, è abbastanza molto flusso. Cioè, non è che c'è tendenzialmente una cosa che fa scoppiare per quanto riguarda le decisioni che hanno preso meno ultimamente.
Mm. E, lo so, vedremo. Se faccio challenge qui, perché se tu guardi il rate a 30 anni, adesso è più o meno come al 2019, dove l'inflazione praticamente neanche c'era. E tu adesso stai dicendo non solo che adesso sei sopra il 2%, ma che sarà l'aspettativa, quindi non l'inflazione, ma l'aspettativa di inflazione andrà sopra il 2%. E tu hai ancora il tasso dei 30 anni che è a livello di... quindi non lo so, vedremo, cioè, vedremo cosa succederà. Cioè, o succederà un niente di fatto, cioè che effettivamente arriverà questo mega slowdown, non so quando arriverà, e quindi non ci sarà questo problema dell'inflazione. Ma se non dovesse arrivare, è super interessante come, cioè, non avere più,
sì, no,
cioè non c'è più limite, devo tornare sotto il 2%, 2,5%, cioè secondo me è una, non è così facile da prevedere cosa succederà effettivamente. Non so, vabbè, così la riflessione è...
Sì, no, stra interessante. Tra l'altro il push and pull sulle banche centrali per me è interessantissimo, perché l'ho studiato prima a livello teorico in università e ora mi trovo a seguirlo abbastanza vicino. Non è il mio focus, perché non seguo Rates, c'è il team che fa Rates e loro sono quelli che stanno on top of it. E quindi arrivano un sacco di update da loro su quello che succede. Però è super interessante vedere tipo l'impatto pratico di tutti i modelli teorici che hanno guardato l'università.
Certo. Su quello sei nel posto giusto.
Sì, no, devo dire per quello, cioè quello è una parte che mi piace tantissimo.
Bene. Thomas, ho una domanda al volissimo, ma un portafoglio che fa il 39,5% in 6 mesi sarebbe considerato buono?
Finché non esplode.
Praticamente noi vogliamo dimostrare una cosa molto semplice, che chiunque, cioè un anno ogni 4, per quanto sia fatto male il tuo portafoglio, se tu ci aggiungi un pizzico di Bitcoin sembri un genio della finanza. E questo è l'anno su 4, abbiamo fatto il nostro
abbiamo
fanta portafoglio, fanta, quindi finto.
A settembre.
Buon timing, ha tipo raddoppiato.
la posizione su Bitcoin ha fatto 130%.
E penso 150% da...
Portafoglio in totale su a 39,5, le posizioni non Bitcoin abbiamo fatto un onestissimo 8%.
Perché?
Per essere tipo il fantacalcio è soddisfacente.
Esatto.
E la grande sfida però è perché a questo punto uno si chiede, ma perché non vai 100% Bitcoin se sai che questo è l'anno del miracolo, che d'altronde, vabbè. E la nostra sfida è riuscire a battere il Sharpe ratio di Bitcoin, e secondo me difficile, ma sì. quello forse è fattibile, vediamo. Vediamo a settembre.
Io te lo dico, non è impossibile che battiamo il Sharpe ratio di Bitcoin, non è matematicamente possibile.
Sì.
Ok. Altre domande.
Allora, le domande erano, vabbè, sicuramente collegate dai nostri, diciamo, ascoltatori, sicuramente l'interesse del mondo cripto, che cosa hai sentito, te l'ho già anche un po' chiesto, dell'ETF, se ha cambiato qualcosa o se no, perché no. Ma poi più in generale, se ci sono dei limiti sulle tipologie di oggetti su cui potete investire, te vado a rileggere una domanda lì, però ci sono dei limiti, come dire, se voi potete allocare su qualunque tipo di oggetto o avete delle preferenze o dei limiti? Aspetta che vado... Cioè, era una domanda un po', sì, un po' vaga.
E Thomas, se posso aggiungere un asterisco, a puro titolo informativo, non deve riflettere quello che fa Goldman, secondo te, quale sarà un'allocazione media sui crypto asset più o meno? Perché si specula tra l'1%, il 5%, il 2%, il 3%.
Questo è un disclaimer. Io copro la parte di global markets, global banking and markets, quindi in cui Goldman è un market maker. Market maker significa che quello che facciamo noi è dare liquidità al mercato. Arrivano i clienti che vogliono comprare, noi vendiamo, arrivano i clienti che vogliono vendere, noi compriamo. Quello che deve fare un market maker, in teoria, a livello ideale, è comprare e vendere la stessa posizione da due parti, così che l'esposizione sia nulla, rischio zero. Di fatto è un pochino più difficile, prendi un prodotto che è leggermente diverso da quello che compri, un prodotto da quello che è leggermente diverso da quello che hai venduto, e quindi hai un portafoglio con un'esposizione che è dovuta a tutti questi mismatch. Mm-hmm. L'obiettivo è minimizzare l'esposizione, e l'uniche posizioni che Goldman può prendere come market maker vengono da quello che si chiama RNTD, quindi Reasonably Expected Short Term, Reasonably Expected Near Term Demand, che significa, a seconda, se io mi aspetto che i clienti vengano a comprare Apple nel prossimo mese, quello che faccio è comprare Apple prima, così quando i clienti vengono e gliela devo vendere, io ce l'ho già. Le uniche posizioni di tipo direzionale che Goldman può prendere sono giustificate da RNTD. Altra questione è il lato asset management, di cui però io capisco molto poco perché non ho mai parlato con nessuno a quel lato. Asset management, lì costruiscono i portafogli per gli investitori e allora decidono l'allocazione. Dal lato Goldman Market Maker, quante esposizioni avremo in Bitcoin dipende da quanta gente compra Bitcoin e da quanta gente vende Bitcoin. Se c'è tanto volume sul mercato, Goldman vuole avere una buona percentuale di quel volume, perché è una delle metriche con cui veniamo valutati. Cioè, dobbiamo essere tra i market maker più grossi, tra quelli che danno più liquidità, così che quando i clienti istituzionali grandi vogliono venire a comprare qualcosa, pensano da Goldman e non da JP Morgan o Morgan Stanley, eccetera.
Certo.
E se c'è un supply squeeze dove non c'è tantissima domanda e pochissima offerta?
Cioè, dipende, cioè torna tutto sull'appetito al rischio che abbiamo.
Ok.
Quello che devono fare i trader quando prendono una posizione è avere un'idea del time horizon su quando pensano di riuscire a uscire, quando ragionevolmente, quanto ragionevolmente una posizione è liquida, quanti volumi vengono tradati, e qua veniamo anche un po' noi che andiamo a spingere il trader quando sta prendendo posizioni da cui non può uscire.
Ok.
Tipo, okay. Tipo il nostro... No, dai, noi sono il nostro fondo del cabana, ragionevolmente abbiamo scelto solo ETF giganteschi e Bitcoin. L'unico problema in caso è questo. Però l'ETF di Bitcoin invece ha dei volumi giganteschi, ha rotto anche dei record.
Beh, adesso sì, per forza.
Sì.
Per cui adesso sì, sarà... Ha appena letto qualcosa sul... Aspetta, come volumi è tra gli ETF che ha fatto volumi più elevati all'inizio.
Sì, sì, sì.
Certi giorni mi sa che ha fatto 700-800 milioni di inflow al giorno, tra tutti combinati, no, non uno solo, tutti, sì, tutti sì. 10. Sì. Insomma, sono volumi...
Ma senti, e mentre siamo sull'ETF, mi avevi accennato ad una strategia a cui stavi lavorando che aveva a che fare con il total return, l'ETF e uno swap. Adesso non so se ce la puoi spiegare senza entrare nel dettaglio, però...
Questo è uno dei progetti principali a cui sto lavorando, non è una strategia, sostanzialmente ho lavorato con il desk che fa trading di ETF e Total Return Swap. Mm-hmm. Sostanzialmente l'ETF come prodotto quello che fa è cercare di tracciare l'indice nel modo più vicino possibile. Lo fa replicando gli underlying dell'indice, quindi l'indice può essere composto da bond o da azioni, e quello che fa il provider dell'ETF è comprare quasi tutti questi underlying o una porzione di questi underlying che gli permette di tracciare bene l'indice, e l'obiettivo è quello di tracciare l'indice nel modo più accurato possibile, così che l'ETF diventi un veicolo in cui l'investitore può investire nell'indice. In cui l'investitore può investire nell'indice. E questo è diventato uno dei prodotti finanziari che permette di investire con fee minori, ha diversi vantaggi, e quindi Goldman è un market maker di questi prodotti. I total return swaps sono... Qua stiamo entrando un po' nel tecnico, spero non sbagliare troppo la gente, ma... Total return swaps praticamente sono degli swap, che è un prodotto finanziario per cui tu paghi una running fee, cioè paghi una percentuale, e in cambio ti viene data l'esposizione all'indice. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente quello che succede è che l'investitore va da Goldman e dice: voglio l'esposizione all'S&P 500. Goldman prende 0,05% e in cambio alla scadenza del total return swap, quindi può essere un total return swap di 3 mesi o 6 mesi che scade a giugno Goldman ti paga il ritorno che ha avuto l'S&P 500 in questo periodo moltiplicato per il notional, quindi quanto hai investito o quanto era la quantità di quest'indice a cui avevi comprato esposizione. La differenza sostanziale tra lo swap e l'ETF è che nello swap, col total return swap, tu non devi comprare l'intero underlying, l'intero notion. Mi spiace che parlo
ti compri il top 5, il top 10, quello che sia.
No, cioè tu paghi solo la fee e in cambio ti dà l'esposizione a tutto l'indice.
Senza proprio comprare
niente. Okay. Si chiama, cioè, un prodotto sintetico, e mentre l'ETF, se tu vuoi investire in ETF devi comprare tutto, tu compri e poi se il prezzo sale hai guadagnato, se il prezzo scende hai perso.
Poi... tu praticamente ti compri una share del profitto su quell'ETF.
Esatto. Okay. E il fatto è che se l'indice è lo stesso, questi due prodotti si muovono in maniera parallelo, cioè nello stesso modo, no?
Omogeneo.
Quindi quello che fa questo desk è fa market making sia di ETF sia di total return swaps e usa uno per pareggiare l'altro. Mm-hmm. Quindi se sono termini un po' tecnici se sto sbagliando, ma se il desk è long ETF e short il total return swaps sullo stesso indice, l'esposizione è praticamente nulla. L'unica esposizione di fatto che sta prendendo il desk quando è long ETF e short il total return swaps sullo stesso, della stessa quantità, stesso indice, stesso tutto, si chiama il funding. Quindi la differenza tra dover comprare l'ETF, che è un prodotto fisico, e avere l'esposizione all'indice tramite il total return swap, pagando la running fee. Quindi la differenza tra questi due prodotti si chiama funding,
Che il
e
capitale che ci
queste
devi mettere per bloccare quel tipo di ritorno, immagino.
esatto, cioè sostanzialmente quello che la banca ti fa pagare come cliente per darti il ritorno dell'indice senza avere l'indice. È come
Certo,
se la
chiaro.
banca ti desse i fondi per farlo, sostanzialmente. E quindi se long ETF, short IRS, la differenza, la posizione che effettivamente la banca sta prendendo non è tutto l'ETF che ha, ma è semplicemente la differenza di
Chiaro, sì.
funding tra questi due prodotti moltiplicata per l'esposizione. E in più c'è il tracking error che ha l'ETF verso l'indice. Perché l'ETF, come abbiamo detto, cerca di tracciare l'indice in maniera più vicina possibile, però è praticamente impossibile che vada 1-1.
Perché ne tagliano alcuni fuori degli underlying, perché ci sono troppe
Esatto.
entrate, perché c'è qualcosa che crea
Perché non riesco.
consonanza.
Sì, perché l'indice ogni tanto, gli indici fanno rebalancing, quindi cambiano i
E gli
prodotti
ETF
vicino
non li
sotto.
puoi fare rebalancing quando cambia l'indice, cioè dovresti fare un nuovo
L'ETF fa
prodotto.
rebalancing, che
Ok.
è il motivo per cui noi serviamo nell'ecosistema, cioè noi aiutiamo l'ETF a fare rebalancing, l'ETF è il provider, però cioè, quando devono fare rebalancing questi magari hanno 1 billion su 125 bond e devono andare a comprare e a vendere i bond che sono entrati e usciti e ci metti tempo,
Quindi esatto, perché metto
devi
una cifra
trovare
di range su
liquidità,
cui
esposti in
non
mercato,
riesci
se
a stare a
esposti in
patto,
mercato, quindi
certo.
gli indici tendenzialmente sono teorici, quindi sono costruiti per come si muovono tutti gli underlying e non è che devi entrare e uscire in tutte le posizioni per vedere qual è il ritorno. Cioè l'indice tendenzialmente prende come si muovono tutti i 125 bond che compongono l'indice e ti dicono quanto ti sono mossi e ti dà il ritorno finale dell'indice. Mentre l'ETF deve effettivamente comprare
Interessantissimo.
e vendere. Ma e quindi tu
E questa scusa
lavori su questo arbitraggio, c'è un arbitraggio alla fine, no? Tu queste piccole differenze le metti insieme ai flussi di chi ti sta chiedendo di comprare o vendere e tu cerchi di catturare un arbitraggio lì o è built-in come...
sostanzialmente sì, il desk fa soldi su fare il market making di questi prodotti, quindi quando i clienti vengono e vogliono comprare 1 billion dell'ETF che traccia l'indice dei bond in Europa per i prodotti di tipo investment grade, quindi investment grade sono i bond molto solidi, cioè che le agenzie di rating gli hanno dato un rating che è alto. Quindi c'è un indice che traccia tutti i bond tipo investment grade in Europa. Se c'è un investitore che vuole avere esposizione verso questo indice, può farlo con diversi prodotti. Noi gli diamo l'opzione di prendere qualsiasi di questi prodotti e gli diamo un prezzo per cui gli vendiamo o gli compriamo quello che vogliono. Per questo prezzo noi ce lo teniamo, cioè c'è una fee che Goldman si tiene ogni volta che fa una transazione con il market maker. E questa fee serve a ripagare il rischio che Goldman sta prendendo nell'avere questo prodotto per il portafoglio.
Chiaro.
Certo.
E cerca di minimizzare l'esposizione per quanto può. Se riesce a minimizzare l'esposizione a zero, diventa un arbitraggio.
No,
È
chiaro,
raro che venga
è
fatto in
raro.
maniera
Ok, ho capito. Sì,
così
sì, sì.
cristallina.
Sì. No, fighissimo. Cioè, che mi fa... C'è un progetto del sottobosco che sto seguendo che vuole fare di aprire delle posizioni appunto neutrali su tutto quello che è Bitcoin contro non Bitcoin. E a me fa una paura folle perché immaginati di avere tutti questi bond che dici tu esistono oggi, ma esistono anche domani. E invece immaginati di cercare di fare questo lavoro che fai tu, quindi di cercare di neutralizzare, quindi di andare il più pari possibile di modo da non avere sbilanciamenti. Però una parte di questi asset magari domani non esiste più, magari Shiba Inu sparisce. Cioè, non è che perde il 5%, no, sparisce. Cioè, io non riesco a spiegarglielo, io glielo dico, guardate che questa roba qua non è che si perde il 5%, va a zero. E questo non
Ma
riescono a capirlo.
Tom, perché questi qui stanno pensando a idealmente replicare una sorta di ETF sul resto delle altcoin o su una selezione di
Sì, perché
altcoin
c'è
compagnia cantante?
questo. Sai, adesso che c'è
Se
l'ETF di Bitcoin, una delle cose che sono dette più volte è che
un tracker
servirebbero
sulle prime 50,
ETF
sulle
su
prime
altre
20,
valute,
così.
perché se tu sei un fondo è difficile che compri solo un asset, vuoi sempre andare a comprarne un basket. Ora, possiamo dire che se Sailor, conosci Sailor? Dopo ti mando qualche video.
Sì,
Ah,
ho appena
ecco,
ascoltato
the best.
l'intervento.
Come dire, no, non ha senso, su quante sedie ti stai sedendo? Su una, perché dovresti sederti su 10 sedie? Quindi, a parte che diversificare magari non è la cosa giusta da fare, però insomma c'è gente che è abituata a farlo, in alcuni contesti è giusto farlo, e quindi c'è questo demand per ETF non Bitcoin. Il problema è che quella roba lì cioè, è di una pericolosità estrema, perché
È di una
spariscono.
pericolosità
Cioè,
estrema,
perché
sì.
il vantaggio che abbiamo noi, adesso ti faccio l'esempio appunto di Sodexk che fa ETF e TRS, è che questi fanno market making su un prodotto che esiste da un fracco di anni. Abbiamo delle serie storiche di 15 anni in cui io posso testare qual è la correlazione tra i due, e adesso c'è una cosa che sto facendo in questo momento, è fare stress testing di queste posizioni. Perché l'obiettivo di questo progetto era aumentare la visibilità che abbiamo su questo portafoglio, che prima non avevamo in completo controllo perché stavamo prendendo posizioni, però era ancora piccolo il portafoglio, non sapevamo di preciso quanto ci potevamo perdere sopra. E quindi quello che devo fare io è quantificarlo. E per farlo devi andare a vedere come possono muoversi in maniera diversa quell'ETF e quel total return swap sullo stesso indice. Perché a livello teorico, cioè sai che sono quei due componenti che si possono muovere, però quanto si possono muovere? Quanto puoi
Certo.
perdere se questo fa il salto più grande che ha fatto in una settimana, te lo fa domani in un giorno? E quindi cioè, hai una serie storica con cui puoi fare tutti questi p-test, vedere effettivamente in maniera ragionevole quanto puoi perdere su ogni posizione, e poi sei abbastanza sicuro. Cioè, una volta che hai fatto tutti quei tipi di test, cioè, se va male è un evento che capita ogni 3 standard deviation e si bilancia con il re. Cioè,
Sì.
beh,
nel momento in cui.
questa secondo me è la cosa bella dei mercati tradizionali. Tu hai un determinato set di certezze su cui fai regression, fai stress test, dici finora, negli scorsi 30 anni da quando l'hanno fatto, questo ETF non è mai andato giù più del X% in un giorno, quindi presumibilmente ci aspettiamo questo tipo di varianze, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, e
Qui se Solana
in più
fosse
devi anche
stata.
capire, aggiungo, cioè che su queste cose capisci anche proprio come è costruito il prodotto finanziario, ci sono cose strutturali per cui non si può muovere oltre un certo range.
Esatto, anche perché se no chiudono la borsa e si ferma tutto a un certo momento e quindi magari non hai quei black swan event troppo pronunciati. E il cripto qui è ancora a fare festa. Lo sai se sei un po' il settore, cioè se si inceppa una blockchain e c'è panic selling per il 90%, 99% in un giorno o viceversa. Quindi è quello che diceva Thomas, secondo me è pericolosissimo basare
Quanto.
questo tipo di mentalità. Perché se vai a prendere i primi 200 altcoin e ci fai un index tracker che mima il comportamento per provare a prenderci un po' di profitto sopra, come dici tu, cioè giocare alla roulette russa, perché non è come sui mercati tradizionali a cui sono abituato, è una bestia diversa, sotto un certo punto di vista.
Sì.
Ma invece, a parte le posizioni, diciamo, ufficiali della banca dove lavori, ma invece tra i dipendenti, com'è il sentore? Cioè, si parla di Bitcoin, non ne
Non
parlano?
gli fare che fanno insider trading, se no lo licenziano,
No, ma cioè, la più curiosità, cioè, quando vai al pub a prenderti la birra alle 6, cioè, ne parla qualcuno? È un argomento così piccolo che non è interessante, cioè, così proprio... Di curiosità,
cioè, per ridere, sì, mi è capitato un paio di conversazioni con qualche amico che diceva, però, una piccola porzione dei risparmi si potrebbe buttare lì perché dice, senza saperne leggere né scrivere, stando su, continuando su, quello che posso perdere, che non mi frega troppo, potrei anche mettercelo. Ci sono un sacco di limiti su quello su cui puoi investire, appunto.
Ah, ecco, vedi.
Come dicevo, sì, perché possiamo investire solo in cose che sono approvate da compliance. Ci devono essere mille, ci sono mille paletti perché abbiamo esposizione a informazioni privilegiate iniziali. E quindi per gli attenti al trading è pericoloso. Presumo che con l'ETF si possa, cioè ci siano dei veicoli ora anche per noi dipendenti di investire, sono sicuro. Cioè, questo è un no, non l'ho trovato.
No, beh, era più una curiosità proprio se era un argomento che usciva o se era una cosa molto, diciamo, sporadica.
Cioè, non è una cosa al momento che è super topico, di cui me ne parlano spesso, però viene fuori.
Ok, quando arriverà 1 milione sentirai che tutti ti dicono: ma come?
E Tom, secondo te è ragionevole pensare a un'esposizione degli institutionals tra lo 0 e il 5%? Oppure è un numero già troppo grande per un asset class nuovo, un ETF nuovo?
Sinceramente non ho idea,
Ok.
perché quello è più lato di asset management, portfolio allocation, che non vedo,
Che
quindi non avrò un
cioè, è
filo.
anche difficile farsi
Sì.
insomma, una test orders. Capito? No, perché si sentono tanti rumori, sai, è pieno di gente che millanta esposizione di un tipo, esposizione di un altro, multipliers di prezzo di un tipo o di un altro, ma fondamentalmente non hanno nessun dato per dirlo, gente che scilla numeri a caso sulla rete. Quindi niente, parlare con persone magari hanno un minimo di sentore, ma nel tuo caso in questo momento è sicuramente ha più valore che sentire allocazioni randomiche su internet senza motivo.
Ci sta, sì. La cosa figa di essere proprio di istituzioni del genere è che quando ho domande del genere parte sempre con persone che ne sanno un sacco e diventa secondo ti danno quelle risposte che magari sono matematica così a caso, però ci azzeccano, cioè
Magari
in
ti
un
dicono,
certo range
guarda,
di confidenza.
storicamente gli institutional sui nuovi ETF i primi 5 anni allora lo 0 e il 3, è sempre stato così. Quindi io mi aspetto che sia lo 0 e il 3. Quello è un motivo, perché
Sì.
sennò è razionale su uno storico, ad esempio, però bisogna parlare con gente che ha esperienza, esatto, di questo tipo di manovre. Thomas, avevamo altre domande per Thomas?
No, più che altro sto anche guardando l'orario e cioè, un po' consci, non vogliamo fare super tardi.
Questo domattina deve andare in Goldman, deve andare a lavorare, non sarà mica.
No, io sono messo tranquillo, adesso non ero indietro, quindi sono ancora 10 10
Non lo so, cos'è un argomento simpatico con cui chiudere? Vabbè, chiaramente il fondo del Cabana, come ti abbiamo detto, ormai manca poco, ci manca solo l'ISIN, poi iniziamo ad assumere, quindi lì ovviamente dovrei prepararti. Non lo
No,
so.
è stato un esercizio di divertimento.
Non
Abbiamo
abbiamo
fatto
parlato dello
tutto.
stage, è un passo.
Beh, dai, trade finance. Beh,
Vuoi
alla
personaggio?
fine.
Non ho sentito che ha detto Thomas.
No, che non abbiamo parlato dello stage a Eon Pass che ho fatto.
Grande stage della storia degli stage.
Sì, ma alla fine il tema secondo me è interessante, però non si è smosso da quando ci avevi dato un'occhiata tu. Che che è cosa manca a trade finance veramente, o a che punto è trade finance per utilizzare Bitcoin, o calandosi anche un po', abbassando anche un po' l'asticella, una blockchain a caso. Allora, Bitcoin secondo me è diventato più interessante da quando hai fatto ricerca tu, da quando ci sono le sanzioni. Quello mi è stato nominato più volte come metodo di fare dei pagamenti, come dire, tanto un modo per fare che sia un intermediario in Kazakistan o a Dubai o qualcosa del genere, quella, o qualche nave che non si capisce bene che bandiera batte. Nel mondo delle spedizioni ho visto succedere di tutto, ok? E quindi chiedevano, ok, ma i pagamenti si potrebbero, come fare a fare questi pagamenti, diciamo, in Bitcoin? Il vero problema che però avevi già identificato anche tu è che Bitcoin va su e giù tantissimo, quindi cioè, ci vorrebbe, secondo te, ha senso creare un prodotto che ti, cioè, che cosa manca per fare un prodotto che ti tiene fisso il prezzo di Bitcoin per una specie di, non so neanche come chiamarlo. Perché alla fine quello è il vero tassello mancante, non è tanto una cosa tecnologica, è proprio che non vogliono prendersi l'esposizione a una roba che fluttua così tanto.
Ah, sì.
Non so, se hai qualche insight o ci pensiamo, però alla fine quello è il loro. Cioè, chi ha Bitcoin e vuole pagare in Bitcoin, e poi c'è chi riceve, che va, gli va anche bene ricevere Bitcoin. Il problema è che dicono la merce parte all'inizio mese, arriva a fine mese. E il pagamento, come dire, va bene, ci mettiamo in mezzo un escrow, però io voglio i soldi, li voglio vedere subito, no? E quindi c'hai un mese di fluttuazioni, quella roba lì non piace a nessuno. Questo è.
Tipo. Per dire, uno dei motivi per cui uno va da un market come Goldman sono questo tipo di transazioni. Cioè, guardate, esiste un ETF di Bitcoin. Quello che potrebbe fare un'azienda che viene pagata in Bitcoin è vendere a Goldman l'ETF e l'esposizione su Bitcoin se nulla. Prende altri tipi di esposizione a seconda del prodotto con cui lo fa. Che può essere, ad esempio, quanto bene l'ETF di Bitcoin faccia Bitcoin, e quindi quella diventa l'esposizione che prende, però non è più l'esposizione outright, long, outright, short, su il pagamento. Cioè, nel momento in cui l'azienda accetta un pagamento in Bitcoin, sostanzialmente l'azienda è long Bitcoin.
Chiaro,
Se
certo.
Bitcoin sale di prezzo, l'azienda fa soldi, se Bitcoin scende di prezzo, l'azienda fa soldi. Ha un'esposizione diretta sul prezzo di Bitcoin. Quello che potenzialmente può fare con un ETF è ha l'esposizione di Bitcoin perché ha ricevuto il pagamento. Subito, istantaneamente, quello che fa è andare da Goldman di turno e dire: vendo l'esposizione, vendo un total return swap. Quindi faccio un contratto con Goldman per cui gli vendo a Goldman il total return swap. Che dà l'esposizione all'indice. Quindi vendo questo total return swap con la stessa durata per cui io dovrò tenere questi bitcoin fisici. Dovrò
Chiaro.
tenerli per un mese, allora vendo un total return swap di un mese. L'esposizione su bitcoin sostanzialmente è nulla, perché se bitcoin sale di prezzo, io faccio soldi sui bitcoin fisici.
E di
Poi quei
fatto
soldi li
quello
devo
che
pagare a
pagano.
Goldman perché ho fatto un contratto che dice
Sì.
io do a Goldman il ritorno su Bitcoin in questo periodo.
E tra l'altro mi è anche venuto in mente una delle domande che si sente spesso su dell'ETF di Bitcoin. È simile e dicono l'ETF non è tradato nel weekend, invece Bitcoin sì. E quindi tutti si aspettano, o si aspettano che la gente impazzisca, ma io non credo. Oppure ci sarà qualcuno come Goldenban che venderà un prodotto e dirà: ok, ti tengo fisso, ci penso io ad annullarti la tua esposizione nel weekend. Questo sembra una roba facile facile.
Sì, quello effettivamente non so come funzioni, perché i mercati sono chiusi
Ma con
dalle
Bitcoin
4.30
il prezzo di
del venerdì
Bitcoin no, quello
fino
cambia. Quindi è come
alle 8.
la
Quello
stessa cosa che mi
effettivamente.
hai.
No, cioè non è che, non è che, cioè non è che il prezzo non cambia, tra virgolette, cioè se non so come funziona, come si è costruito l'ETF su Bitcoin come prodotto finanziario, però in teoria, cioè anche se il prezzo si muove, se tu sei dentro per un mese. Del weekend non ti interessa, cioè se tu lo prendi di un venerdì e lo vendi di un venerdì, quello che succede all'interno di quel mese è limitatamente rilevante per te.
Sì. Ecco, però questo è un caso d'uso che ho sentito, caso d'uso, boh, so, un caso che ho sentito più volte, tipo immaginati.
Il problema è se tu vuoi vendere nel weekend perché
Esatto,
vai in panico, perché cosa,
esatto.
e lì non lo puoi fare, devi
Esatto,
aspettare lunedì.
esatto. E quindi saprai che lunedì lo venderai male perché tutti sono venuti a conoscenza di
Certo.
questa news che, non lo so, gli Stati Uniti hanno bannato il mining, lo so, c'è cioè una roba assurda a caso.
Qualunque caso.
E quindi prima o poi questi prodotti dovranno arrivare.
Sì, non penso che, non lo so, sto speculando. Non penso che possa tenere il mercato aperto durante il weekend. È più che probabilmente lo usano per questioni speculative. Cioè, magari visto questo fatto, saranno più spaventati quelli che fanno intraday trading su Bitcoin e cercheranno di ridurre l'esposizione al minimo quando entrano in weekend. Cioè, cercando di vendere o comprare tutto al venerdì.
Sì, non lo so. Secondo me è più sì, e d'altronde però faresti dei flussi che vedi super prevedibili, quindi non lo so anche lì quanto ti vuoi. Cioè, un po' sì, finché sei piccolo, probabilmente va bene, poi non so, di vedere. Non so.
No, questo tipo, cioè, i total return swap, per dire, ti permettono di fissare una data e tu sai che il ritorno te lo pagherà su quella data, quindi non ti interessa più l'infraday.
Quello che succede nel mezzo, certo. No, ma è più uno strumento, poi vai a vedere come hedging sulle fluttuazioni, quindi sì, è minimizzazione del rischio di fluttuazioni nei momenti in cui non puoi comprare e vendere, quindi è un discorso che poco ti applica, come dicevi, magari a total return swap, dove lo vendi tra un mese, quello che succede in mezzo frega poco, non hai interesse di quel tipo. Ma Tom, sono un'ultimissima domanda che avevo curiosità, ma come strumento di politica monetaria? Qualcuno, hai mai sentito parlare niente di tightening o easing che vanno nella direzione di essere supportati dall'acquisto o vendita di Bitcoin?
Di Bitcoin no, di cui ho sentito parlare per l'ambito accademico sono cioè, monete digitali delle banche centrali, che è una cosa che hanno considerato per passare le banche, sostanzialmente dare direttamente l'investimento
E lì annulli la
alle aziende.
singolarizzazione delle politiche monetarie, ma lì si apre tutto un altro discorso. Quello come viene percepito internamente, cioè, immagino che sia qualcosa
Devo
di
dire che
molto
non ho mai
forte.
sentito parlare in banca, cioè, ho sentito parlare solo in Bocconi studiandolo. L'idea che mi sono fatto non mi sembrava una cosa così concreta che possa avere effettivamente tutti questi benefit, però non sono sicuro sul tecnico.
Ok,
Sì, poi
sì,
oltretutto, cioè, a
è un
parte.
argomento che abbiamo toccato spesso anche qua.
Sì,
Dimmi,
con
Tom.
odio, perché chiaramente è la fine della privacy, no? È la fine della tua indipendenza economica, la fine di tutto, quindi vabbè, sì.
Vero, ma da un punto di vista di come la scillano loro è la perfezione delle politiche monetarie, perché tu non hai più un intermediario, hai una politica monetaria diretta con chi ne deve usufruire, e quindi puoi programmare queste politiche in maniera migliore, o almeno così la millantano,
No, no, certo, e se lo
così la
fanno
dicono.
Bitcoin andrà all'infinito, perché chi è che non vuole avere un'alternativa? Cioè, tu sei d'accordo che i tuoi soldi hanno un mese di scadenza, poi spariscono e li puoi spendere solo in certi posti, ma cioè, qualunque alternativa prenderebbe un valore, cioè, infinito sostanzialmente.
Ma è interessante capire come pensano le banche commerciali su questo.
Banche commerciali
Devo
devono
dire che
picchiare.
per ora non ho sentito menzione che ne
Ci sarà un lobbying abbastanza intenso su questo tema negli anni a venire, però come dicevi, non è ancora qualcosa che sta. Ci sono dei trial in giro, anche la Banca d'Inghilterra ne ha fatto uno, la Banca d'America ne sta facendo un altro, scusa, la Banca d'America, in Australia, mi sembra, in Nuova Zelanda. E la Fed anche ha parlato, che lo stanno usando, ma sono ancora in fase di trial, quindi però non c'è cosa più certa di qualcosa di temporaneo, no? Come si dice, quindi
Quello sì.
non lo so, sono esperimenti, vediamo cosa succederà. Anche la Lagarde ne ha parlato.
Sì,
Bene.
allora, la Banca Centrale Europea l'ha già fatto il suo prototipino ed era addirittura pronto, l'ho visto sviluppato da Nexi ancora già un anno fa. Però chiaramente sai, alla fine è un database con dei nomi e dei numeri, non è che c'è il prototipino, non è che ci sia chissà che scienza sotto. E il problema però è farlo provare e soprattutto farlo digerire perché... Di nuovo, secondo me, dal punto di vista proprio dei diritti umani è un disastro la CBDC. Poi oh, vedremo, speriamo di no. O speriamo di sì, perché allora
Sì,
Bitcoin va
vediamo.
all'infinito, quindi ok, vabbè, per me è bene uguale.
Certo, no, interessante, interessante. Vediamo quello che succede nei prossimi 2 o 3 anni, che sicuramente saranno rivelatori della direzione che prende questa cosa. Secondo me. Va bene, non so, avevamo Tom, curiosità, qualche domanda, qualche cosa per Thomas, e Thomas, qualche
Sì,
domanda
non sto più
principale per
capendo a
noi.
quale Thomas ti riferisci, ma ok.
Quello giovane, Tommaso il giovane.
Thomas, ma io no, sarei curioso su come sta andando sviluppi. Cioè,
Ah, ti dico
metto...
un po' di cosa, non so, non mi ricordo più se te l'avevo detto. Ho aperto la società in Delaware, che c'è un investitore
Sì.
americano che siamo... Cioè, un corteggiamento del genere non l'ho fatto per nessuno, però vabbè, va bene, per loro sì, va bene. Il progetto è adesso, quando eri passato tu, era ancora più un'idea sua e mia di qualche funzionario delle WIPO, ma non era, cioè non c'era ancora il framework, ma neanche legale di organizzare questa rete di logistica peer-to-peer. Adesso invece è ufficiale e le WIPO sta sviluppando. Cioè, sto preparando tutta la parte open source. Quest'anno, adesso ci ha aperto una call for interest e ci parteciperemo di sicuro appena ufficiale, poi diciamo anche i brand e tutto quanto. E quindi sì, cioè, teoricamente tutto il sistema degli import dell'Unione Europea adotterà questo software open source e, boh, e speriamo che effettivamente OnPass riesca a ritagliarsi il suo spazio di provider lì dentro, però adesso è tutto ufficiale, ecco. Quindi tutto ok.
Che figo.
Sì, con tanta pazienza, però vabbè. Quando ti raccontano la storia delle startup è sempre, soprattutto gli americani, hai tipo runaway 12 mesi, 18 mesi. Sì, sni, non lo, cioè sì. Ah, se sei, probabilmente se ne hai già fatte un paio e hai già magari anche un network nel business in cui tu stai andando, può anche essere che in 12-18 mesi hai tutta la traction che ti serve, ma se devi costruire un mercato di una cosa che non esiste, tipo appunto un layer comune per gli import di tutti i brand e le dogane, quella cosa lì... Purtroppo per me sta richiedendo una quantità di tempo incredibile, quindi io...
Eh sì, ci credo. Ho seguito tutto quel che i user come lo fa, so come funziona con le startup impegnative.
Eh sì, c'è un bel rischio da mangiarsi, però vabbè, tanto sono abituato ai rischi, ai voli di Bitcoin, quindi un po' di rischio in più a me, no? Mi rimbalza.
Cambia poco, cambia poco.
Dai.
Va bene, volevo essere anche conscio del tempo. Tozzi, è stato veramente un piacere parlarti, averti qui questa sera, capire un pochino meglio quello che fai e come funziona un po' la tua giornata lavorativa in Goldman. Quindi grazie mille di essere stato con noi e spero che ci risentiamo presto, magari tra un po' farsi un catch up sui vari temi che di cui dobbiamo
Assolutamente,
parlare.
anche a me ha fatto veramente stra piacere essere qua.
Dai.
Sono anche il primo podcast che ti è stato un'esperienza fighissima.
Dai, vabbè,
Molto
te
piacere.
lo pubblichiamo dappertutto. Dai, va bene.
Va bene.
Figo.
Grazie mille, ragazzi. Ci
Super.
sentiamo la prossima volta. Ciao, Thomas.
Grazie
Ciao, ciao a
mille,
tutti.
davvero un piacere.
Ciao.
Ciao, amico.
Buona serata.
Ciao, ciao.
Ciao.
Buona serata.